Marieli, la grandonna di Rio. Originale radiofonico di Guido Piccoli. Regia dell'autore. Nona puntata.
Onorevole, mi fa piacere che ci incontriamo qui nel suo appartamento. Così possiamo vedere anche dei video.
Evita di chiamarmi onorevole. E se puoi, anche il lei. Sebbene io sia abbastanza più vecchio, la pensiamo allo stesso modo, o no?
Sì, sì. E abbiamo il comune obiettivo di cercare verità e giustizia sull'omicidio di Marieli.
Certamente.
Comunque, dicevo che incontrandoci qua, possiamo vedere Tropa d'Elite 2. Ho portato il DVD. E proprio a partire da questo vorrei farle alcune domande.
Ecco, sistemalo qua.
Beh, la sua è stata un'importante partecipazione.
In verità, come ti ho detto, mi si vede per qualche secondo all'inizio, mentre sono seduto ad ascoltare in un'aula strapiena l'insegnante e politico Diogo Fraga.
Che poi sarebbe il personaggio che lei, Marcello Fregio, ha ispirato.
Sì. Fu il regista José Padilla a coinvolgermi. Allora l'avevo appena sentito nominare, sebbene fosse un regista importante, ma anche sceneggiatore e produttore. Oltre ai due Tropa d'Elite, Padilla ha fatto molti altri film, ricordo ad esempio Robocop, e in questi ultimi anni anche varie fiction di successo mondiale, come la serie Narcos,
sì,
su Escobar e gli altri capi della droga. Ecco, dicevo, fu lui, José Padilla, che mi coinvolse. Ma questa è una storia lunga.
Io ho tempo.
Io un po' meno, ma comunque gliela racconto. Ecco, prima di conoscerlo avevo collaborato ad un documentario sulle favelas, la polizia, la repressione, i diritti umani. Un documentario importante, anche perché alla sua presentazione, era una domenica, tra le 500 persone in sala c'era Anieli Franco, che, come le ho già detto, era una mia alunna al corso preuniversitario nel quartiere del Marais. E fu in quell'occasione che Anieli mi presentò sua sorella, Marieli. Diventammo subito amici e subito ne colsi le qualità umane e politiche. E ripeto, proprio in quegli anni era uscito, riscuotendo subito un gran successo, Tropa d'Elite, che aveva provocato molte polemiche. Ostentava infatti molta violenza, sia della polizia che dei narcos, molti omicidi, torture, molto sangue. E si parlava anche delle milizie paramilitari. Insomma, per farla breve, fu allora che conobbi personalmente il regista Padilla. Fu lui che venne a cercarmi, dicendomi che avrebbe fatto un film, il Tropa d'Elite 2, con protagonista un professore ispirato a me, appunto, il deputato Fraga. Io dissi subito di no, ma lui mi convinse, sostenendo che il film sarebbe stato diverso dal primo, cioè più giusto, più equilibrato, più dalla parte dei diritti umani, della povera gente e anche dei poliziotti semplici mandati con tanta leggerezza a morire e ammazzare, e con appunto la figura di questo mio alter ego, così scrissero i giornali.
Qui c'è il dialogo tra l'eroe della serie, il capitano Nascimento, interpretato da Wagner Moura, e il deputato Fraga, appunto il suo alter ego. È il capitano Nascimento che accusa pesantemente la gran maggioranza dei parlamentari corrotti e sempre schierati dalla parte dei ricchi e dei violenti. E poi le stesse accuse le ripete il deputato Fraga.
Oh. Sì. Quel film è in qualche modo servito a mostrare a molta gente, più o meno inconsapevole, oltre che la corruzione di gran parte della politica, anche l'intreccio criminale tra esercito, polizia e delinquenza. Non è un caso che da allora cominciai a ricevere minacce e fui costretto a riparare fuori dal Brasile, la prima volta da solo e poi insieme con la mia famiglia. Ma per tornare al film, Tropa d'Elite 2 mostrava tutta la decomposizione delle unità di polizia pacificatrice, compagini create da Lula nel 2008, quindi non da un reazionario come l'attuale presidente, ma da un grande politico progressista e democratico. Eppure questo è successo.
Probabilmente contribuì anche all'allontanamento della gente dal voto, dalla politica, visto quanto è aumentata l'astensione da allora.
Sì, non c'è dubbio. ma il film di colpe non ne ha. Un giornalista, così come un bravo regista come Padilla, ha il dovere di raccontare onestamente la realtà, senza nasconderla, abbellirla o, peggio, falsarla. E da quel che ne so, anche Padilla, dopo il secondo Troppo d'élite, ha dovuto allontanarsi dal Brasile. Proprio per i messaggi di quel film, fatto con onestà, come dovrebbero fare i giornali e i libri. Ah, a proposito di libri, il suo come va?
È prossimo alla stampa, ma è comunque una piccola cosa. Un racconto dei muri di Rio, con i graffiti riguardanti Maria Lifranco. Non credo che venderà chissà quante copie. Anche la tiratura è molto bassa, come lo è per tutti i libri che faccio. Quest'anno ne sono usciti quasi una decina e tutti, in un modo o nell'altro, prendono in considerazione l'arte povera di strada. Anche quello su Bolsonaro, del quale le parlai la volta scorsa.
Ma le auguro di non avere problemi per questo. E ovviamente anche per il libro su Marielli.
No, non credo. In fondo, sebbene sia domenicano e sebbene abbia, diciamo, un look abbastanza underground o ribelle, ho pur sempre un passaporto americano. E prima di farmi del male dovrebbero pensarci un po' su.
Lo spero per lei. Allora, di cos'altro vuole parlare? Tra una decina di minuti passa a prendermi la scorta.
Vorrei un suo breve commento sul momento che vive il Brasile adesso, governato da un personaggio, diciamo, estremo come Bolsonaro.
Difficile esprimersi in pochi minuti. Ma le voglio sottolineare alcuni elementi quasi mai considerati, il cui approfondimento potrebbe essere utile anche per i suoi libri. Il Brasile è l'ultimo paese occidentale ad aver abolito formalmente la schiavitù. Ed è l'ultimo paese latinoamericano ad aver costruito un'università nel 1808, quasi 800 anni dopo che in Italia, ad esempio. Il che significa molta ingiustizia sociale e poca cultura. E come si diceva a proposito del film, anche questo genera una grande indifferenza popolare rispetto alle istituzioni e alla politica in particolare. E genera anche una vasta insofferenza verso chi, ad esempio, difende i diritti umani, come lo faceva Marielli. Contro di lei il discorso era rozzo e semplice. Difendere i diritti umani vuol dire difendere i banditi.
Acho que por mais institucional que seja a Comissão de Direitos Humanos, a gente também precisa lembrar que ela
tem. È importante che la gente intenda cosa sono i diritti umani, che entrano nella vita quotidiana di tutte le persone e cosa sia la loro difesa. È stato un gran lavoro, difficile ma fondamentale, che ho iniziato a fare coordinando la commissione del Parlamento di Rio, che nel 2008 indagò l'operato delle milizie paramilitari nelle favelas cariocas. E l'ho fatto anche per me, in quanto donna, femminista, madre sola e convivente con un'altra donna, e quindi avversata per tutte queste ragioni. È la consapevolezza dei nostri diritti che ci induce a intervenire ogni volta che vediamo un'aggressione, una violenza, una sopraffazione.
Era proprio una gran donna che ho avuto la fortuna di conoscere una dozzina di anni fa. E quando assunsi la presidenza della Commissione per i diritti umani, non ebbi esitazioni a nominarla coordinatrice della stessa. Ho lavorato con lei strettamente 11 anni, operando nelle favelas, nelle carceri, con i familiari degli uccisi, anche quelli della polizia, superando questa logica sconsiderata che i diritti umani siano contro la polizia. Era una relazione quotidiana. Diventò quasi una figlia per me, molto più che un'amica.
E adesso?
Riguardo?
Riguardo l'inchiesta sulla morte di Marielli e del suo autista.
In questi 3 anni si sono fatti pochi passi avanti. Certo, ci sono 2 delinquenti in galera, ma il loro processo è comunque ancora lontano. E poi, come si ripete sempre, l'obiettivo non è tanto trovare o condannare chi ha premuto il grilletto, ma scoprire chi gliel'ha ordinato di fare. Finché a Palazzo di Planalto c'è Bolsonaro, è impossibile che lo si raggiunga. E non è detto nemmeno dopo. Quasi tutti i versamenti di sangue pianificati da qualcuno dentro i palazzi del potere rimangono impuniti. E questo succede in tutta Europa, negli Stati Uniti. Figuriamoci nei paesi del cosiddetto terzo mondo, come il nostro. E quindi tragga lei le conclusioni. E potrebbe metterle anche nei suoi libri, senza timore di essere smentito. Essere ottimisti su questo significa fantasticare. E adesso devo proprio andare.
Va bene, la ringrazio.
Ascenda con me. E comunque mi faccia sapere quando presenterà il libro, quello su Marielli. E se non fosse ben distribuito, me lo faccia avere in qualche modo.
Certamente. La presentazione sarà la prossima settimana. È vero, è stato un periodo di grande produzione, dovuto a, sicuramente alla pandemia che mi ha obbligato a stare di più a casa accanto all'amore della mia vita, mia figlia Sofia. Anche lei a casa da scuola. E così, mentre lei giudiziosamente studiava e giocava, io giudiziosamente ho scritto. Anzi, ho ordinato quanto scritto e fotografato negli anni scorsi. Con questo ho voluto ricordare come i muri rappresentino uno spazio di dialogo della gente, soprattutto della gente giovane. Un dialogo che sta vincendo lo stigma che ritiene l'arte murale solo vandalismo.
Va bene, ma arriviamo ai libri attuali.
Calma, calma. Ma lei ha fretta di sentirmi parlare di questi ultimi libri?
Sì, ci interessano quelli scritti adesso.
D'accordo, ma visto che non vi conosco, cosa sapete delle mie opere? Siete del quartiere?
Conosciamo te e ci basta.
Va bene. Vi ringrazio. Allora passo ad elencare queste nuove opere come chiedono i due amici.
Ma lascia perdere.
Ecco, questo è Favole Urbane, che ricorda i racconti magici su questa nostra splendida città. Il tutto accompagnato da 180 immagini di luoghi nascosti, ma pieni di fascino. Questa è la mia passione, come vi ho detto prima.
Avanti, per me... parlaci degli altri.
Calma, calma, ci arrivo. Ma, scusate, quali libri vi interessano così tanto da interrompermi?
Quelli che parlano di politica. Quello sul presidente, quello sulla tipa...
Su quella che hanno ammazzato. Quelli lì, parlaci di quelli.
D'accordo. D'accordo. Voglio accontentare questi miei affezionati amici.
Oh, ancora, che palle.
Allora, questo è il libro su Marielli Franco. L'ho chiamato Memoria Viva, che più che altro è un augurio. Che la storia di questa gran donna, uccisa 3 anni fa, non sia dimenticata e che il suo omicidio trovi verità e giustizia.
Vabbè, vabbè, e l'altro?
L'altro è sul presidente, come preannunciato dall'amico.
Taglia.
L'altro si chiama Mentre l'odio governava, la strada parlava. È un libro che racconta sempre attraverso i graffiti di strada la figura dell'uomo che si è insediato da un paio d'anni nel palazzo di Planalto. E poi il libro, nelle sue 98 pagine, mostra la resistenza anonima carioca che dai muri si difende dal fascismo, che appunto crea odio.
Ma tu come ti chiami? Lo?
Lovis Manuel Olivero.
Tu, come ti permetti di sputtanare così il paese che ti ospita, che ti fa campare, visto che sei uno straniero? Anche se non si sa com'è, visto il lerciume dei tuoi libri.
Signori miei, volete parlare dei contenuti...
Ma di che cosa dovremmo parlare con te?
Non capisco allora perché siate venuti qui. In una biblioteca di quartiere, forse a rallegrare la mia presentazione?
Fai anche lo spiritoso.
Noi siamo venuti qui per vederti in faccia e a ricordarti la fine che ha fatto quell'altra che come te sputtanava questo paese, straparlando solo di puttane, lesbiche, delinquenti e neri. Stai attento, Ti diciamo solo stai attento.
Andiamo, va, ha capito. È scemo, ma ha capito.
Andiamo.
Maria, Mariana, Valentina, Tatiana, sou Juliana, Carolina, Emily, Catarina, Sueli, Sabrina, Anna Clara, Rafaela, Lola.
Avete ascoltato Marielli, la gran donna di Rio.
Adriana, Vittoria, Camila, Isabella, Annabella, Marcelina.
Personaggi e interpreti: Marielli Franco, Silvia Pietta, Marcelo Fregio, Raffaele Farina, Leovis Manuel Olivero, Giuseppe Palasciano. e con Mirko D'Urso e Roberto Regazzoni. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Yuri Ruspini. Regia, Guido Piccoli. Produzione, Francesca Giorzi.
Avevi ancora Marielle Franco, fu assassinata.